Do subito la parola a Giovanni Tesoro del Comune di Milano.
Bene, buongiorno a tutti. Sono il dirigente del Servizio Statistica del Comune di Milano. Molti di voi penso devono aver conosciuto negli anni passati la dottoressa Grovaz, che a suo tempo era stata il direttore di settore della statistica del Comune di Milano, ma il Comune di Milano negli ultimi tempi ha pensato di declassare il settore statistica a servizio. Questo come informazione per chi ne volesse sapere qualcosa. Io cercherò di fare un intervento su due livelli, federalismo e statistica, cercando di vedere quali sono le relazioni, e soprattutto cercherò di utilizzare anche un concetto o un modello che è presente nella cultura organizzativa. Io sono stato, quando non ho lavorato nella pubblica amministrazione come dirigente, ma ho lavorato per la pubblica amministrazione come consulente, esperto d'organizzazione anche, quindi diciamo che fa parte un po' del bagaglio delle mie conoscenze. E quindi ho introdotto il concetto di legame debole perché secondo me ci sta abbastanza bene sia nell'individuare opportunità e limiti e criticità nel processo cosiddetto di federalismo, sia nel cercare di individuare quelli che possono essere i ruoli, le opportunità o forse le necessità che la statistica possa realizzare per controbilanciare alcuni problemi e critiche. Non c'è la relazione anche perché sono stato coinvolto abbastanza recentemente in questo convegno. Mi dispiace anche non essere stato presente ieri perché avrei potuto imparare molto, ma purtroppo non tutti sono artefici del proprio destino, almeno sul piano degli impegni lavorativi.
Quantomeno noi.
Difatti. Allora, una cosa che volevo dire un po' preliminarmente e che utilizzerò un po' come filo rosso di questo mio breve intervento, spero quindi di poter dare anche qualche minuto a chi mi seguirà, è quello dell'ambiguità dei termini. Penso proprio all'intervento che mi ha preceduto quando si è parlato di cambiamento, di riforma, eccetera, eccetera. Io, che pure negli anni della mia ormai passata gioventù mi sono sempre impegnato per il cambiamento, per la riforma, per l'innovazione, da un po' di tempo a questa parte, quando sento parlare di cambiamento e di riforma, incomincio a essere seriamente preoccupato. Perché dietro la riforma o dietro le riforme si nascondono tante cose. Penso, per esempio, che la più conosciuta controriforma della Chiesa Cattolica, il Concilio di Trento, eccetera, da chi l'ha attuata non veniva certamente proposta come controriforma, ma come riforma. Quindi, bisogna un po' vedere cosa c'è dietro le riforme, se il flusso è quello della riforma o della controriforma. Molti di voi, penso, sono anche colleghi dirigenti di altri comuni e penso, senza neanche andare a fare grandi discorsi, se evoco il processo di spoil system che si è introdotto nella pubblica amministrazione negli ultimi anni, le buone intenzioni forse c'erano, i risultati io li vedo con estrema preoccupazione. Veniamo sempre sulla questione del non dare per scontato alcune cose che scontate appaiono, no? Noi operiamo quotidianamente coi numeri, coi dati, il dato è in qualche maniera il nostro totem, no? Spesso sì. Utilizza il dato come descrizione incontrovertibile della realtà. Allora vi racconto brevemente un episodio. Qualche tempo fa un mio amico mi racconta di questo fatto. Era andato a un supermercato, aveva acquistato su un'offerta speciale un certo numero di bottiglie di vino, no? Il numero era indicato nell'offerta, 102 c'era scritto, il prezzo sembrava estremamente vantaggioso, abbastanza oneroso il numero, quindi aveva dato indicazione, firmato il contratto, eccetera, di consegnarglieli a casa. Quando è arrivato il furgoncino e ha portato le bottiglie, le ha contate, non erano 102, ma erano 27. Allora, le ha ricontate più volte, la differenza era consistente, ha chiamato al supermercato e ha detto: scusi, ma io ho comprato il mio contratto e questo, eccetera, eccetera, ho contato le bottiglie, non sono 102 ma sono 27, e dall'altra parte ha detto sì, perfettamente giusto, è così. Com'è così? Sì, sì, lei ha firmato un contratto, noi le abbiamo dato, le ha contato 27, il contratto c'era scritto numero 102, ma non ci sono problemi. Questo si è un po' infuriato, allora ha detto no, vengo un attimo a parlare, vediamo di cosa si tratta. Va nell'amministrazione, c'era una postilla in fondo, che il numero indicato non era in notazione decimale, bensì in quinario. E 102 in decimale, in quinario, 102 in quinario diventa 27 in digitale. Allora, questo episodio, diciamo, potrebbe essere verosimile, ma non è vero, però sta a indicare il fatto che a volte noi diamo per scontato che i numeri ci rappresentino la realtà, no? Cioè, oltre il numero non c'è niente, ma il numero esso stesso è un metadato, no? Pensate soltanto alla numerazione così come veniva utilizzata dai romani, no? I romani usavano una numerazione che ha consentito di fare tantissime cose, calcoli stupendi, ma gli mancava un numero, che era lo zero, no? Se voi fate un attimo mente locale, scoprite che non c'era lo zero. Lo zero come numero ce l'ha tirato fuori un matematico indiano nel 600 e dispari, e però, avendolo fatto in India, ci ha messo un po' di tempo per arrivare in Italia, quindi Fibonacci, soltanto nel 1200 e dispari, ha introdotto nella nostra numerazione, siamo ormai in pieno Medioevo, lo zero come numerazione. Ora, vi rendete conto come una serie di calcoli cambino a secondo se si usino numeri così come li ha elaborati l'impero romano, che pure non era un impero che in fatto di tecnologia e di commerci non ne sapesse nulla, oppure si usassero i numeri di origine arabo-indiana e quindi con i 9 più lo 0, le 10 cifre. Perché ho rubato qualche minuto per dire questo? Perché, e passiamo al federalismo, cosa c'entra? C'entra in qualche maniera, in quanto il federalismo può essere considerato un modello istituzionale a legame debole. Il concetto di legame debole è stato elaborato da un esperto di organizzazione nel 1976 circa, e indicava alcuni elementi. In genere veniva applicata alle organizzazioni professionali, la scuola queste, per consentire e privilegiare, diciamo, forme di autonomia, no? Poi sapete tutti che da un po' di anni a questa parte si è realizzata nella scuola una certa autonomia. Piccolo passo indietro, federalismo. Allora, io quando sento parlare di federalismo non riesco mai a capire bene a cosa ci stiamo riferendo, perché il federalismo, anche lì cerchiamo di stare attenti un po' alle terminologie, è nato come modello istituzionale, statuale, in America un paio d'anni prima della Rivoluzione Francese, ovvero 1787, spero di non dire una sciocchezza, e metteva insieme 13 stati ex colonie del Nord America. Ha delle caratteristiche particolari, cioè non è che un gruppo messo insieme di stati danno luogo a una federazione, ci devono essere delle condizioni particolari. Una delle principali è che cedano sovranità, porzioni di sovranità. Ora, sapete tutti, veniamo tutti dalla pubblica amministrazione, che la sovranità è una caratteristica propria degli stati che sono i soggetti ultimi dell'esercizio di un potere, il più della volte quello coercitivo, il famoso monopolio della forza, che è tipica della Costituzione degli Stati moderni. Allora, non vi è un federalismo se i soggetti che in genere si aggregano e non si disgregano, cioè tendenzialmente il federalismo è l'associazione di più soggetti statuali e non la frammentazione. Ci sono anche casi di questo genere, no? E che quando, difatti, federalismo deriva da fedus in latino, che vuol dire patto tra soggetti che dicono ci mettiamo insieme e rinunciamo a una fetta di sovranità, che è diverso dalla confederazione, che invece, come un po' c'è in Unione Europea adesso, gli Stati mantengono la sovranità, ma si accordano per fare un percorso insieme. In ogni momento, però, ogni Stato che mantiene la propria sovranità può decidere se concordare o meno con una decisione, se eliminarsi o fare un passo indietro rispetto a questa aggregazione. Allora, noi ci troviamo di fronte a un fenomeno che mi sembra molto interessante, che è quello del percorso verso la federazione europea. E poi c'è un altro percorso che è quello della, che diciamo più comunemente viene parlato federalismo, di disarticolazione dello Stato unitario italiano. Sarebbe anche interessante capire poi come i livelli si vanno a integrare, perché uno o due, diciamo, dei fattori principali per la costituzione del federalismo è quello di evitare il conflitto tra Stati. Difatti in tutte le realtà federali non si sono verificate guerre e conflitti fra Stati. E poi per poter avere una massa critica adeguata alle sfide, diciamo, della contemporaneità, qualunque esso sia, contemporaneità degli Stati Uniti d'America allora, contemporaneità oggi di una realtà globalizzata. Allora noi ci troviamo di fronte a un'economia che si muove su livelli planetari e la logica del federalismo dovrebbe andare nella direzione di creare delle aggregazioni di Stati che riducano le guerre e che puntino a che cosa? Ad avere una capacità di interloquire che sia almeno pari ai movimenti, agli interessi economici che si girano, che si giocano all'interno, diciamo, delle realtà globali. Dato che ho soltanto altri due minuti, taglio una serie di interventi che purtroppo volevo fare, veniamo al dunque. Allora, la statistica, che abbiamo detto non è, almeno così lo ritengo io, una rappresentazione della realtà, perché gli stessi numeri hanno elementi di ambiguità, come abbiamo visto, no? La certezza del 9 o del 7 o del 17, eccetera. Ecco, questa ambiguità è data dalla interpretazione della realtà. L'interpretazione della realtà è legata alla capacità di gestire in maniera autonoma e responsabile il potere che in una articolazione, subarticolazione federale, pensiamo alla versione, appunto, alla federazione all'interno dell'Italia, si va a realizzare. L'autonomia, quindi, può essere realmente praticata, e questo era il meccanismo che avevamo individuato quando mi ero occupato nel mondo della scuola di questi aspetti, nel momento in cui il soggetto è un soggetto responsabile. Un soggetto responsabile non può essere che un soggetto consapevole. Un soggetto consapevole è un soggetto che sa chi è. L'identità di un'organizzazione è un'identità basata anche su che cosa? Su un insieme di informazioni strumentate che siano in grado di interpretare e in qualche maniera rappresentare la realtà. Allora, la statistica a livello comunale, regionale e nazionale dovrebbe essere in grado di tenere insieme i legami sempre più deboli in vista di forme di autonomia spinta, ma in grado di restituire al sistema, nelle sue singole parti, nel suo complesso, un'immagine coerente e integrata. Questo può essere fatto, e sto chiudendo, attraverso meccanismi affidati esclusivamente all'autonomia delle singole parti. Io mi sento di dire no. Opero in un comune grande come Milano, vi potrei raccontare mille episodi, ma qui lascio perdere, di come uno stesso soggetto così ricco di risorse, di competenze, di know-how, fa in qualche maniera fatica a elaborare, parlo di statistica ma anche al suo interno, una rappresentazione del proprio essere. Si parlava prima le performance, ma le possiamo soltanto legare al prodotto, non parlo del prodotto come è stato raccontato, si può andare a lavorare per la rappresentazione strumentata statisticamente di quello che è il livello di produttività nella pubblica amministrazione. L'ho fatto, ma interessa? Io ritengo che oggi molto poco, perché fa sfuggire dall'ambiguità una serie di scelte arbitrarie e discrezionali che spesso purtroppo i nostri amministratori fanno per motivi che a noi ci sfuggono. Allora, e con questo chiudo, dico la scommessa che tutti i tecnici che operano all'interno del sistema statistico nazionale devono, secondo me, cercare di giocare e di tenere una rete, di costituire, di vitalizzare, di rendere ricca una rete informativa tale da poter ridurre al minimo possibile le ambiguità di rappresentazione della realtà, che sono poi quelle della gestione dei nostri enti locali, ma anche delle regioni, dello Stato, io direi della Federazione Europea, perché quando parliamo di federalismo io guarderei anche all'Europa e non soltanto alla dimensione subnazionale. Grazie per l'attenzione.
Grazie, veramente di interesse anche questo contributo. Io non smetterò mai di scusarmi.